Cammina, cammina, sei arrivato qui.
Con lo zainetto, no, senza zainetto, ma cammina, cammina, sì, sono arrivato qui perché in questi 45 minuti ci piacerebbe fare un percorso, oh. Un cammino. È un po' una riflessione che facevo ieri, stranamente, mentre camminavo, guarda un
perché
po'.
Perché camminare aiuta.
Esatto. Come mai negli ultimi anni i cammini stanno così tornando, anzi stanno diventando così tanto di moda? E perché così tante persone ogni anno sentono la necessità a un certo punto di prendere lo zainetto, metterci l'essenziale, perché è importante avere lo zaino leggero, e decidono di mettersi in cammino per fare dei trekking, dei lunghi cammini, più o meno lunghi a seconda della disponibilità delle vacanze.
È il logorio della vita moderna.
Sì.
Direbbe Ernesto Calindri in una pubblicità degli anni 70, tra l'altro.
Quindi sì, allora diciamo subito che non avremo la bacchetta magica, non avremo la risposta. Ci sono vari motivi, uno l'hai detto tu, un altro potrebbe essere per motivi spirituali, che forse è il primo motivo per cui nascono i cammini, motivi spirituali, religiosi, andare, seguire un cammino sulle orme di un santo, per esempio Santiago. Potrebbe essere per il semplice senso di sfida, uno dice vediamo se ce la faccio a fare 300 chilometri nel tempo che ho a disposizione. Oppure ancora potrebbe essere che semplicemente, un po' per quello che dici tu, un po' per evadere da questa vita stressata, eccetera, eccetera, ci piace questo modo di fare viaggio, fare vacanza, dove ti metti nel tuo zaino tutta la tua casa, di cui avrai bisogno nelle prossime 2-3 settimane, una settimana.
Accettare di non essere nel comfort più totale, ma anzi sfidare se stessi e anche mettersi all'avventura. Regola numero uno di un buon cammino da affrontare è avere le scarpe giuste. Sarà una banalità.
Sì, un paio di scarpe che va e un paio di sandali per riposare i piedi. Di solito è un po' quella la regola.
Non ho mai capito chi prende degli scarponi super da montagna per fare delle strade che spesso non hanno tante rocce e tanta fatica. Magari vanno bene per qualcuno. C'è anche chi usa semplicemente la scarpa da ginnastica, da trekking, con un po' di gomma sotto il tallone. Ma ricordatevi sempre, se dovete approcciare un cammino, che la scarpa va presa almeno mezza misura più grande, altrimenti il piede farà tanto male. Ma parliamo di cammini veri.
Parliamo di cammini veri. Allora, abbiamo detto che lasceremo da parte i due più famosi, probabilmente,
Santiago.
Il cammino di Santiago e la via Francigena, quella che da Canterbury porta fino a Roma. Il nostro viaggio di oggi parte da un cammino che è abbastanza famoso. Allora, un cammino che ci porta da Bologna a Firenze. Voi direte, Bologna a Firenze la puoi fare col treno alta velocità, città tranquillo,
Loretta.
Puoi farla con l'autostrada, c'è la panoramica o c'è la direttissima, o puoi farla a piedi, più o meno in una settimana, percorrendo la Via degli Dei. 5-6 giorni, 130 chilometri, attraverso gli Appennini, dall'Emilia alla Toscana. Questo di solito è il tragitto classico. Vai da Bologna a Firenze.
Ha un nome bellissimo, evocativo, la Via degli Dei.
E c'è un motivo, ovviamente. La ragione non ufficiale, che mi sono un po' autodato, è che parti dalla Fontana del Nettuno di Bologna e arrivi a quella del Nettuno a Firenze, quella di Bologna più famosa di quella di Firenze. Quello ufficiale è che passi da diversi monti che hanno un richiamo mitologico. Allora, quelli più evidenti sono il Monte Adone e il Monte Venere, che non vanno spiegati. Altri invece, per esempio, il Monte Luario, la Dea Lua è una divinità un po' meno famosa, ma comunque ha a che fare con quel mondo lì, e c'è una località che si chiama Monzuno, che però viene etimologicamente da Monte di Giove. Quindi
e
diciamo
allora,
che gli dèi c'entrano con questa.
Alla fine non ti ha visto Nettuno, perché
sì, esatto.
Dall'inizio alla fine, però in mezzo. Sì, decisamente è una buona spiegazione.
È una via, la Via degli Dèi, che è stata inaugurata nel suo senso moderno, quindi come cammino, come trekking, negli anni 90. Esiste da più di 2000 anni, nel senso che già prima dei Romani gli Etruschi utilizzavano questo tracciato tra Bologna e Firenze, visto che c'erano due insediamenti etruschi, uno vicino a Bologna e uno vicino a Firenze, per spostarsi attraverso le montagne, ed era la vecchia Via degli Dei. Loro ovviamente non la chiamavano così.
Certo, un nome meno sexy forse usavano.
In etrusco non mi spingerei a dirlo, anche perché non lo so. I Romani poi a un certo punto arrivano, circa 200 anni prima di Cristo, conquistano la zona degli Etruschi e trasformano quella che oggi è la Via degli Dei in una via militare. Cosa significa? Significa che lastricano il tracciato, e ancora oggi in alcune parti della Via degli Dei c'è il vecchio lastricato che i Romani usavano per trasportare i carri, per trasportare le truppe. E in realtà il fatto che negli anni 90 abbiano riaperto la Via degli Dei è dovuto al fatto che da un lato c'erano gli escursionisti che pensavano fosse un bel percorso da fare, dall'altra parte c'erano gli archeologi che su quel tracciato hanno trovato qualcosa, hanno unito gli intenti e negli anni 90 hanno riaperto questa che oggi si chiama la Via degli Dei.
Rigiriamo anche a voi allo 076 321 1113 questa domanda dalla quale siamo partiti: perché uno dovrebbe mettersi in cammino e fare tanti e tanti chilometri a piedi ogni giorno? È un po' anche mistica l'esperienza. E poi per scriverci se l'avete fatta un'esperienza del genere. Per esempio Cinzia scrive che 10 anni fa coi figli adolescenti hanno affrontato gli ultimi 500 chilometri, ultimi perché è più lunga, però certo, sono tantissimi, della Francigena, e dice è stata un'esperienza che ci ha legato tantissimo e ancora adesso la ricordiamo. Da consigliare, camminare è terapeutico. Io mi ricordo e vi ricordo, perché sono ancora riascoltabili sul nostro sito, che il nostro collega di Rete 2 Marco Pagani a un certo punto è stato contagiato dall'esperienza del cammino. Un non camminatore si è dichiarato così da subito, non ha fatto la Via Francigena, che è, diciamo, lunghissima da Canterbury a Roma, ma ha fatto la Magna Via Francigena, che invece è tutta nel sud dell'Italia.
Esatto, passa da... È tutta in Sicilia, in
tutta
realtà.
In Sicilia, sì.
La Magna Grecia, sì. Sicilia, quindi per quello Magna Via Francigena, parte da Palermo e arriva ad Agrigento.
E quindi sul podcast, gli audio e podcast del sito rsi.ch potete trovare i suoi reportage quotidiani che appunto ogni giorno faceva raccontando lo stato delle fiacche ai piedi. Anche. Ecco, qualcuno dice la scarpa giusta serve a non slogarsi la caviglia. Siamo
sì,
perfettamente d'accordo.
Poi chiaramente dipende anche appunto da che tipo di cammino scegli, da quanto dislivello c'è, quanto sali scendi c'è. Allora il prossimo cammino ci porta tra quelle foreste, insomma quegli alberi super fitti che anche il 15 di agosto ti garantiscono un bel po' di ombra. Siamo nella Foresta Nera. Allora, la Foresta Nera che ha ispirato anche i fratelli Grimm nelle loro fiabe, la Foresta Nera che è quella del Cappuccetto Rosso, è quella di Hansel e Gretel, è quella di Biancaneve, ed è quella anche che puoi attraversare a piedi, come ci insegnano le fiabe.
Senza lupi, senza cattivi, senza nanetti?
Nanetti sicuro,
si
lupi
può dire,
non lo so.
Ormai si può ancora dire.
I nani di Biancaneve. I lupi non lo so, non te lo assicuro. In ogni caso devi arrivare abbastanza preparato se vuoi percorrere il Westweg, cioè il sentiero dell'Ovest che attraversa la Foresta Nera. Sono un po' più impegnativo, saliamo pian pianino di grado, sono quasi 300 chilometri da percorrere più o meno in 11 giorni, qui dicono che non è estremo, è fattibile, ma comunque devi essere preparato. Parti da vicino a Stoccarda e scendi, diciamo, da nord a sud verso Basilea, quindi tocca anche la Svizzera. Cosa c'entra l'Ovest se vai da nord a sud? È un percorso che si snoda attraverso la parte ovest della Foresta Nera. A un certo punto c'è anche una biforcazione, c'è anche il Mittelweg e l'Ostweg, quindi puoi andare anche, se prendi l'Ostweg vai fino a Schaffusa, quindi anche la Svizzera è toccata da questo cammino, ed è il tracciato più vecchio, più antico della Germania. 1900 dei signori dell'Associazione della Foresta Nera dicono: secondo noi, e saranno stati anche un po' di parte, questa è una zona che ha un grande potenziale, che può essere percorsa a piedi, e due di questi signori dell'associazione prendono zainetto, lo riempiono di cartelli di legno, martello e chiodi, e in 2 settimane si fanno il percorso attaccando sugli alberi dove possono le indicazioni.
La segnaletica che va ogni tanto anche rivista. Che bravi,
750 cartelli si sono portati questi due, 750 cartelli di legno che avevano anche un loro peso. Sono passati 125 anni, il Westweg esiste ancora e ha fatto anche uno scalino in più, è tra i percorsi escursionistici più apprezzati in Germania, anche perché è uno di quei percorsi che è in grandissima parte in mezzo ai sentieri, c'è solo un 20% che è asfaltato. Quindi questo ti permette veramente di immergerti nella foresta, nella Foresta Nera, tra i personaggi da fiaba che dicevi tu.
La rete di internet ha sicuramente una cosa positiva, ed è portare alla conoscenza del grande pubblico anche cammini, visto che di questo stiamo parlando, Axel, che sono rimasti magari a lungo un po' di nicchia. Sai, tu sei un camminatore, conosci gente come te, ti dicono vai lì, perché altrimenti non lo sapevi. Oggi bene o male escono anche delle pubblicazioni riservate a questo fenomeno in crescita. Poi ci sono dei cammini che diventano un po' famosi perché magari li mettono in pratica gli studenti per andare a omaggiare, come per esempio il cammino che ci segnala, mi sembra, Franco, Gli studenti di Macerata.
Da Macerata a Loreto, si chiama proprio così, pellegrinaggio a piedi Macerata a Loreto.
Ecco, lo fanno per avere fortuna, un buon augurio, una benedizione della Madonna Nera di Loreto per i loro esami, ed è un cammino piuttosto breve che però è stato fatto tanto dagli studenti.
Sì, esatto, si vedono anche delle immagini che sono veramente delle, sembrano veramente delle parate, diciamo così, strade piene in cui si riversano questi studenti che vanno a chiedere fortuna.
Le processioni proprio. Poi ci sono delle vie, l'abbiamo detto, caro Oreste, però ci conferma, tante vie francigene di Sicilia. A chi ama la mia terra consiglio di visitarla così. È un bel modo per vedere un paese, una regione.
Poi si sta sviluppando tutta una rete attorno anche di agenzie che si occupano di organizzare, per esempio, è vero che non è un vero e proprio cammino fino a un certo punto, ma per esempio il trasporto dei bagagli, tu ti fai solo il cammino con lo zaino, con il necessario, poi qui forse i puristi non sarebbero così d'accordo.
Se tu vuoi fare il vero sacrificio del pellegrino, ti porti tutto in uno zaino, se sei bravo lo zaino è leggero, se no t'attacchi lo zaino che vuoi. Però.
Allora, parlavi di pellegrinaggio, in questo caso a Loreto, io ero rimasto che il cammino di Santiago più a nord d'Europa fosse quello comunque della la via che passa dalla Galizia. In realtà parte dalla Norvegia, cioè...
Mamma mia!
In realtà non c'entra il cammino di Santiago, ma potremmo definirlo il cammino di Santiago della Scandinavia e del nord Europa, perché anche qui c'è un santo, Sant Olaf, non c'entra Santiago, ci sono diversi cammini per arrivarci, e anche qui come punto di arrivo, come a Santiago, c'è una cattedrale, solo che in questo caso è una cattedrale in Norvegia che si chiama la cattedrale di Nidaros. Loro hanno avuto discretamente poca fantasia nel dare il nome a questo cammino, infatti si chiama Via dei Pellegrini in norvegese. Il percorso va da Oslo a Trondheim. Sono 640 chilometri da sud a nord della Norvegia, e lungo questi 640 chilometri si snodano un sacco di leggende e saghe che vengono dal mondo nordico, che si intrecciano con il mondo cristiano.
Che bello però!
È un percorso abbastanza mistico, e diciamo che queste due direzioni, le leggende nordiche e il cristianesimo, si concentrano sulla persona che viene venerata, che è poi Sant Olaf. Questo, che è un personaggio che ho scoperto ieri, è un personaggio che è uno dei protagonisti della storia dei vichinghi. Lui, come raccontano le leggende, prima di diventare vichingo fatto e finito, ha girato mezza Europa.
Era un re, era un sovrano.
Prima di diventare re ha girato, è stato in Spagna, è stato per mari. A un certo punto passa anche dalla Francia, dove, siamo attorno all'anno 1000, riceve il battesimo. Battesimo a Rouen. Luogo simbolico,
cattedrale,
esatto,
sì,
oltretutto
importante.
Simbolico per la religione cattolica, viene battezzato e decide di tornare in Norvegia con due missioni: uno, diventare re; due, unificare la Norvegia, ma soprattutto portare il cristianesimo in Norvegia. Queste cose le fa, poi la sua vita è una vita piena di peripezie, perché arriva, è vero, diventa re, unifica la Norvegia, la cristianizza, poi dopo litiga, viene cacciato, ritorna, a un certo punto...
Cioè, di base era un vichingo, insomma, un personaggio con un caratterino.
Esattamente, a un certo punto, alla sua morte, attorno al 1030, viene seppellito. L'anno dopo iniziano a girare voci sulla santità di questo personaggio, quindi le sue spoglie vengono riesumate, viene santificato e le sue spoglie vengono portate in questa cattedrale di Nidaros, dove ancora oggi si venerano le spoglie appunto di Sant Olaf e cattedrale di Nidaros, che ancora oggi è l'obiettivo di questo pellegrinaggio. Per tanti anni è stato un luogo di pellegrinaggio nel Medioevo, poi ha perso un po' di spolvero, anche perché era un percorso molto difficile. Verso l'Ottocento arriva la ferrovia, che rende molto più facile,
certo,
il percorso, e soltanto una decina di anni fa si è deciso di trasformare questo pellegrinaggio spirituale in un cammino che ha più, diciamo, il lato escursionistico come obiettivo centrale del suo mandato.
Vedi che piano piano una delle possibili risposte alla domanda perché i cammini o fare i cammini è diventato un po' una tendenza di questi anni, è proprio perché forse la nostra vita ci richiede un po' di misticismo. Culturalmente sono cose interessanti, perché sei lì che cammini in mezzo alla storia, alla leggenda, e quindi se tu approcci questi cammini non senza nessuna preparazione, ma magari avendo studiato un po' la storia dei posti che vai a visitare o che vai ad attraversare, magari c'è un arricchimento, no?
Sì, e si quindi, intrecciano tutte queste anime.
Sì,
no?
Sì, l'anima mistica e culturale sono delle anime che ti portano, anche se poi hai male ai piedi. E poi, come diceva qualcuno, non abbiate paura, se avete il desiderio di farlo, non abbiate paura di non avere allenamento, perché un mio amico pantofolaio che è andato a farsi il Cammino di Santiago ha detto: l'allenamento lo fai camminando. Chi ama camminare, chi ama i cammini e li usa come vacanza anche, o usa le sue vacanze per farsi questi cammini che a volte vogliono più di una settimana. Già Santiago, per esempio, è un cammino che molte persone dividono,
sì, in, se vuoi farlo tutto,
in un paio di occasioni, no? Perché sono almeno un mese di cammino. Andiamo in questa catena montuosa così grande che prende tantissimi stati negli Stati Uniti.
La catena montuosa degli Appalachi, o Appalachi, loro chiamano Appalachi, quindi noi li chiamiamo Appalachi. Sono 14 stati che vengono attraversati da questa catena montuosa e c'è un sentiero, il sentiero degli Appalachi, che è lungo 3.500 chilometri. 3.500 chilometri ti permette di andare dal sud al nord, dal nord al sud, dallo stato della Georgia fino allo stato del Maine. Dicono che ci vogliono almeno 6 mesi per completare questo percorso, che è, non è il più lungo degli Stati Uniti, non è il cammino più lungo degli Stati Uniti,
però
ce n'è un altro che sono oltre 5.000 chilometri, però forse per la sua storia, forse per le storie delle persone che lo hanno attraversato, è diventato più leggendario rispetto agli altri. Questo cammino, il sentiero degli Appalachi, nasce negli anni 20, quando una guardia forestale promette a sua moglie, prima che la moglie muoia, e che avrebbe realizzato questo sentiero che avrebbe permesso di collegare dal nord al sud degli Stati Uniti le fattorie e i campi con la vita selvaggia, con il mondo selvaggio. L'idea piace, 1923 iniziano a realizzare questo sentiero, ci mettono più o meno 15 anni prima che tutti gli stati, sono 14,
mamma mia,
aderiscano. Immaginatevi solo cartografare la zona, cioè
sì, è un lavoro al 100%, a tempo pieno.
1937 viene completato il sentiero degli Appalachi. Dicevamo che è un percorso leggendario anche per i personaggi che lo hanno attraversato. E per le storie come quella di Emma Gatewood. Tu dicevi prima di questo tuo amico che ti ha detto: beh, non serve essere allenati per fare il Cammino di Santiago.
Lo fai camminandolo il cammino.
E questa signora è l'esempio lampante. Questa signora di 67 anni, mamma di 11 figli e nonna di 23 nipoti.
Comincio a capire perché è andata sul cammino.
Tanto che viene subito soprannominata, appena inizia a essere nota la sua storia, Grandma Gatewood, la nonna Gatewood. Una signora che
anche
ha una storia...
Anche la nonna in fuga, scusa.
Sì, però una storia abbastanza triste alle spalle, perché lei nel 1955 diventa la prima donna a percorrere tutto in una volta il sentiero degli Appalachi. Lei, che se vedete le foto, questa signora anziana, possiamo dire la classica nonnina, gli occhiali, i capelli grigi, ha i pantaloni di lana pesante e la camicetta, quella da signora, mettiamola un po' così, senza nessuna preparazione atletica, lei ce la fa. Lei che, dopo tanti anni di violenza subita dal marito, decide che è arrivato il momento di dire basta e dire faccio qualcosa per me. Lei aveva letto di questo sentiero in un articolo sul National Geographic. Aveva letto di questo sentiero che parlava di un bellissimo sentiero con buone indicazioni e rifugi adatti per dormire la notte. E quindi a un certo punto lei dice ai suoi figli: vado a farmi una passeggiata. Esce
come Forrest Gump, vado a fare una corsetta.
Più o meno così, prende un aereo, va al punto di partenza del sentiero degli Appalachi e, anche se nessuno ci crede, lei inizia a percorrerlo. La storia di Emma Gatewood, della nonna Gatewood, è diventato poi un libro, oltre che chiaramente un esempio, ed è diventato anche, al di là della sua storia, una pubblicità incredibile, anche abbastanza in attesa per il sentiero degli Appalachi. Dicevamo, era il 1955, questo sentiero esisteva già quasi da una ventina di anni, ma stava perdendo un po' di spolvero. E la storia di questa signora che ha fatto 3.500 chilometri con... dovete guardare assolutamente l'immagine, ha praticamente un sacco di tela in spalla, il bastone, quello che trovi nel bosco, no, per passeggiare, ha giusto un paio di scarponcini, ecco, fare 3.500 chilometri così...
È una gran dimostrazione.
Esatto, di quello che è riuscito a fare questa
donna. E la volontà può molto più di quanto sulla carta magari sembrerebbe dire il corpo. Complimenti anche a Rosaria, che ci ha appena scritto di aver fatto il cammino di Compostela da Porto fino a Santiago, 7 kg di zaino, niente trasporto bagagli.
Esatto.
Una grande soddisfazione, prepariamo il prossimo fino a Finisterre.
Ecco, no,
perché di solito
lo
si fa così,
a tappe.
Si fa a tappe perché chiaramente non sempre tutti hanno il tutto il tempo libero. Qualcuno dice bellissimo quel libro da leggere.
Penso alla storia della
nonna Gatewood. Da leggere e da fare, ma prima chiudiamolo questo capitolo dei cammini.
Con il cammino più lungo, non potevamo chiudere con il cammino più lungo, The Longest Walk, che è anche il titolo di un libro di questo signore che si chiamava, perché è morto nel 2024, George Meagan, un signore che dal 1977 all'83 ha risalito le Americhe a piedi. È partito dalla punta d'estrema sud, quindi dalla terra del fuoco, è andato fino in Alaska.
Mamma
piedi,
mia.
In sei anni
però, cioè ha investito un po' di tempo.
E un po' di scarpe, 12, ha detto 12 paia e mezzo di scarpe, ha voluto precisare, 41 milioni di passi e 2426 giorni.
Aveva un contapassi, capiamo da qua, perché 41 milioni di passi non li avrà contati mentre camminava, un po' alienante.
Immagino di sì, lui che ha detto, oltre ad esplorare quella parte di mondo, è stato anche un modo per esplorare le persone che vivono in quella parte di mondo, ha vissuto a contatto anche con le popolazioni indigene, lui ha detto: io non ho voluto mai accettare soldi perché volevo vivere nello stesso stato di anche povertà rispetto alle persone che incontravo. Gli unici soldi che ha accettato, ha dichiarato, essere $20 che il presidente dell'epoca, Jimmy Carter, gli aveva inviato in una tazza come gesto, insomma, per sostenere questo suo viaggio.
$20 gli ha mandato, scusa, stavo facendo già della polemica ma mi taccio.
Però è vero che ha detto che non avrebbe comunque accettato,
è vero,
quindi
è vero.
20 gli ha accettati. Questo signore si chiama George Meagan e ha scritto un libro che ha anche fatto fatica a pubblicare perché non trovava l'editore, ha dovuto anche lì spingere per ottenere un editore. Questo libro, che poi è stato pubblicato in versione definitiva nel 2008 e che si chiama, come dicevamo, Il cammino più lungo, The Longest Walk, la storia di George Meagan.
Dalla terra del fuoco all'Alaska, chissà come gli è venuta l'idea.
Non l'ha detto, lui ha detto: ho viaggiato per tantissimi anni sui mercantili, lui era inglese, e vedendo il mondo dalla prospettiva del mare, ha detto: mi è sembrato così piccolo il mondo, viaggiando così tanto, che ho voluto percorrerlo a piedi. Forse si è accorto che così piccolo non era.